Prima lettera dell'Apostolo Pietro, capitolo 5, versetti da 5 a 11. Come un leone, comprendere e contrastare le strategie del diavolo. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché è scritto: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui, sul Signore, ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. In giro c'è un leone, e non è il leone scappato dal circo, non è il leone del circo che abbiamo visto in tante serie, cartoni. C'è un leone a livello spirituale che va attorno. L'Apostolo Pietro fa riferimento al leone, un animale scomparso in Palestina. Oggi non troviamo leoni in Palestina, nelle zone circostanti, ma al tempo dell'Apostolo Pietro era comune il leone asiatico pare, non il leone africano. Pare che il leone asiatico fosse molto diffuso. Autori, non solo nella Bibbia, ma anche Aristotele, Erodoto, fanno riferimento al leone anche nei Balcani, in Grecia, nel primo secolo o nel periodo precedente, nel caso degli scrittori citati prima. Il leone è menzionato nella Bibbia 130 volte, quindi era una presenza purtroppo familiare. Se pensiamo a Sansone, se pensiamo alle esperienze di Davide, pecoraio, pastore, il cui gregge delle volte è stato minacciato dai leoni. Basti pensare anche al profeta Daniele. Daniele gettato nella fossa dei leoni. Il leone era una minaccia costante. Era una minaccia costante. Se vediamo qualche immagine, anche qualche curiosità, questa, il leone asiatico, per pensare a quella che era l'idea dell'Apostolo Pietro. Possiamo vedere quelle foto? Allora, confronto. Sopra, leone asiatico. L'immagine sotto, leone africano. Così visualizziamo quello che la parola di Dio ci dice. Differenze, ho letto, leone asiatico, criniera corta, più piccolo, più tozzo, meno formidabile del leone africano, ma pur sempre un leone, non un gatto. Quindi l'Apostolo Pietro sta facendo pensare ai suoi ascoltatori quella che era, ripeto, una minaccia dietro l'angolo. L'Apostolo Pietro sta dicendo ai suoi lettori: attenzione, fratelli, attenzione, credenti, c'è un leone pronto ad aggredire, a farvi fuori. Vediamo più avanti. Ecco, primo piano, e ancora vediamo quanto era diffuso il leone nell'antichità Zona rossa. Quanto è diffuso oggi leone africano in Africa e poi molto raro ormai, quasi estinto, il leone asiatico. Se volete vedere, andate al Bioparco di Roma per vedere il leone asiatico. È purtroppo pochi esemplari rimasti. L'avversario viene dipinto dall'Apostolo come un leone, animale senza predatori. Il maschio dei leoni asiatici può raggiungere i 190 kg. È stato catturato un leone asiatico, riporta una fonte, lungo 3 metri, lunghezza massima, il più grande esemplare catturato di leone asiatico. Si parla qui del diavolo come del leone ruggente. Il ruggito del leone può arrivare anche a 9 chilometri di distanza, cioè ruggisce con le strade e lo senti qua. Attenzione, il diavolo va attorno come un leone ruggente, in agguato, cercando chi possa divorare. Il leone dorme o è inattivo per circa 20 ore al giorno. Il leone non ha una grande resistenza, ha un cuore relativamente piccolo, cioè se il leone provasse a fare il ghepardo morirebbe di infarto, non regge, non resiste. E allora il leone cosa deve fare? Arriva fino a 75 chilometri quando è lanciato in pianura, così aggressivo, così feroce, ma il leone ha poche occasioni. Deve studiare bene la preda. Allora il leone adocchia l'animale più vicino a sé, l'animale che sembra più debole, più vulnerabile. Pensiamo a queste cose quando pensiamo al diavolo. Il diavolo non è onnipotente, Dio è onnipotente. Il diavolo, tra l'altro, non può stare dappertutto, perché Dio è onnipresente, non il diavolo. Attenzione, studiando un po' il leone, capiamo più le strategie del diavolo e sappiamo contrastarle. Allora cosa fa il diavolo? Il diavolo nota la tua debolezza, si apposta, il diavolo va in cerca di nascondigli, sa di avere poche occasioni, sa di dover impiegare tutte le sue energie in pochi secondi. Quali sono i nascondigli del diavolo? Come può il diavolo, come il leone, usare i suoi denti affilati? Il leone può mangiare fino a 30 kg di carne al giorno e ha i cosiddetti denti ferini, due superfici verticali affilate, taglienti, che sfregano fra loro come le lame di forbici. Come fa il diavolo? Quali sono i suoi nascondigli? Primo, il nascondiglio della superbia. Il diavolo cerca di nascondersi dietro la superbia, la presunzione, l'insolenza. L'Apostolo Pietro parla perciò di sottomissione da parte dei giovani. La parola di Dio qui ci dice qualcosa che forse suona strano a tanti oggi, ma è biblico. La parola di Dio dice ai giovani nelle chiese, ai giovani credenti: giovani, rispettate gli anziani, rispettate i ruoli, rispettate i genitori. Questa è parola di Dio. Amen. Questo dice il Signore. E poi l'Apostolo dice, completa: abbiate stima reciproca gli uni verso gli altri, non solo i giovani verso gli anziani, ma anche viceversa e anche in maniera generale. Dio ci aiuti a promuovere il rispetto di tutti verso tutti. Rispettiamoci. Non solo vogliamoci bene, anche perché il bene vero passa per il rispetto. E il rispetto vero ha come presupposto il rispetto verso il Signore. Perché se io rispetto Dio, sono sottomesso a Dio, troverò possibile rispettare anche chi mi circonda. a partire dalla famiglia, dove mi trovo, in qualunque contesto, in qualunque ambiente, rispetta gli altri, rispetta Dio. Il nascondiglio della superbia, non permettere che il diavolo trovi un nascondiglio favorevole nella tua vita dietro il cespuglio della tua o della mia presunzione, arroganza. Due, il nascondiglio dell'ansia, l'ho chiamato, perché più avanti, versetto 7, ci invita a gettare sul Signore ogni peso, ogni preoccupazione. Qui Dio ci appare amorevole e forte. Dio ti dice: il tuo peso dallo a me, io ce la faccio a portarlo. Dio ti dice: lanciami il tuo borsone, il tuo trolley. Quante volte siamo appesantiti e teniamo stretta la maniglia, il manico del nostro bagaglio, che non riusciamo più a portare. Che Dio ti aiuti, che Dio mi aiuti ogni giorno a scaricarci dei nostri pesi davanti a Dio. Hai un peso, sei oppresso, non ce la fai più, prega. Signore, aiutami, perché non so come fare. E cosa succede? Che Dio arriva, prende il tuo peso, ma tu glielo devi lasciare. Qui il termine utilizzato dall'Apostolo Paolo addirittura si potrebbe utilizzare, tradurre, lanciare. Lanciate sul Signore il vostro peso, la vostra preoccupazione. Dio si prende cura di voi. Dio vi ama, sta dicendo qui l'Apostolo Pietro. Il nascondiglio della superbia, dove il leone ruggente, il predatore cerca di nascondersi. Il nascondiglio dell'ansia, quante volte purtroppo creiamo la tana al maligno con la nostra ansia. E lui arriva, si accovaccia, ci studia e ci può aggredire, può distruggerci. E poi c'è il nascondiglio dello sconforto. Ne parla l'Apostolo sempre nel contesto. Qual è il nascondiglio dello sconforto? Capita di pensare: succede solo a me? Ti succede di pensare che succede solo a te? Solo a me? Solo nella mia famiglia? Solo i miei figli? Sfortunato io. Solo a me al lavoro, succede solo nella mia scuola, succede solo nella mia università, solo al mio corso di laurea, succede solo nella mia chiesa. Determinati problemi capitano solo nella mia comunità. Le altre chiese, perfette. La mia chiesa non funziona niente. Il nascondiglio dello sconforto succedeva anche nel primo secolo. Perché l'Apostolo Pietro qui dice: quello che stai attraversando tu, non pensare di essere la sola persona a vivere quell'esperienza. Qui Pietro scrive: le stesse sofferenze affliggono anche i vostri fratelli sparsi per il mondo, versetto 9. Resistete al diavolo. Le stesse tentazioni riguardano anche la vita degli altri. La parola di Dio parla di medesime sofferenze. Non solo i problemi, non sono problemi comuni a ogni persona, ogni famiglia, ma in modo particolare qui il testo parla di tentazioni, di contrasti che può generare il maligno. Succede anche agli altri. Le persecuzioni che il diavolo può scatenare in una comunità succedeva nel primo secolo, succede ancora oggi a livello globale. Qui il Signore ci sta dicendo: le divisioni che possono essere fomentate dall'avversario non sono una cosa rara. Liti che vedono il diavolo in regia, purtroppo non sono un fatto strano. Dio ci vuole incoraggiare questa mattina. Forse non ne sei proprio convinto, ma ascolta, il leone ruggente che va attorno cercando chi divorare, i nascondigli della superbia, dell'ansia, dello sconforto. E questo lo chiami incoraggiamento, pastore? Lo è. Lo è, sapete perché? Pensa a quello che il Signore ha fatto. Il Signore da parte sua ha fatto e fa tutto in maniera completa. Dio quello che fa lo fa in maniera stupenda. Nei versetti che abbiamo letto l'Apostolo Pietro scrive che Dio ci ha chiamati a che cosa? Alla gloria. Cos'è la gloria? È il cielo, è l'eternità con Dio. Non è di incoraggiamento questo messaggio? Non pensare soltanto al leone, non tremare al suo ruggito, perché chi ti sta dicendo queste cose, chi ti sta mettendo in guardia, è il Signore, colui che ti chiama al cielo. Dio è chi permette la sofferenza, ma per quale scopo? Per perfezionarci. Colui che ci dice queste cose è chi ha promesso di renderci fermi. Sorella, quando non ce la fai più, fratello, quando non ti reggi in piedi spiritualmente, Dio ha promesso che Egli ti terrà in piedi, Egli ti sosterrà. Non sei da sola, non sei da solo, hai un grande aiuto. Il salmista dice che il nostro aiuto è nel Signore, colui che ha fatto il cielo e la terra. Amen. Gloria a Dio. Non pensare soltanto al leone, pensa al leone ruggente, divoratore, predatore. Pensaci, non siamo ingenui, ma pensa a colui che è il più forte, l'onnipotente. E se vogliamo fare un accostamento di metafora, nella Bibbia il leone non è soltanto il diavolo, ma è soprattutto il Signore Gesù Cristo, il leone della tribù di Giuda, che è morto, è risuscitato, ha vinto e ogni cosa è possibile in Lui. Amen. Il leone ha vinto, il Signore Gesù Cristo. C'è un leone, sì, ma c'è un leone assai più forte, il nostro Dio, colui che ci darà anche la forza di cui abbiamo bisogno. Questo ci dice anche l'Apostolo Pietro. Il consiglio qual è? Essere sobri, siate sobri, dice il Signore, cioè equilibrio nella vita, equilibrio nelle cose di Dio, nel vivere il nostro cristianesimo, equilibrio. Non vogliamo essere né fanatici e né iperrazionali, equilibrio. Vogliamo essere fedeli a Dio oggi, ma anche domani, equilibrio. Vogliamo avere passione per il Signore, ma non essere degli euforici che presto si fanno prendere dalle cose, lo faccio io, lo faccio io, e presto invece, come la parabola dei due figli, lasciano perdere, come il figlio: sì, ci vado io padre, vado io a lavorare nella vigna, e poi non ci andò. L'altro invece in un primo momento ha detto no, non c'ho voglia, ma poi lo trovi a lavorare, a fare la sua parte. Equilibrio, vigilanza. La parola di Dio, come abbiamo letto, ci dice di essere vigili, cioè, come direste voi? Occhi aperti, attenti, state attenti, dice qui il Signore. Siate sobri, siate vigilanti, leggiamo sempre in questi versetti, in questo contesto, occhi aperti, come stiamo facendo oggi. Perciò le chiese devono parlare anche del diavolo. Qualcuno dice, una volta ho sentito dire a qualcuno, siccome il diavolo non è simpatico, non è un soggetto accattivante, gradevole, meglio non parlarne. Sbagliato. Noi adoriamo Dio, no, non l'avversario. Noi vogliamo avere il cuore per il Signore e non pensare sempre al maligno. Ma non vogliamo neanche essere dei credenti semplicioni, dei sempliciotti, che il diavolo può raggirare perché dicono, vabbè, tanto il diavolo cosa può fare? E anche lì equilibrio. C'è chi vede il diavolo dappertutto, c'è chi invece non lo vede da nessuna parte, come se fosse un essere mitologico che la Bibbia ci ha voluto tramandare. No, fermezza, oltre a sobrietà e vigilanza, fermezza, resistete, dice l'Apostolo, fermi nella fede. E altrove la Bibbia dice: non dormiamo come gli altri, ma vegliamo, siamo sobri. Noi siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Abbiamo nella Bibbia degli esempi di credenti che sembravano aver letto quello che l'Apostolo Pietro avrebbe detto secoli dopo. Quando io penso a un Giuseppe in Egitto, figlio di Giacobbe, sembra che Dio abbia dato una rivelazione speciale a Giuseppe, anzi è così. Giuseppe conosceva Dio, amava Dio, faceva la volontà di Dio, ma Giuseppe era consapevole del leone in agguato, delle macchinazioni del diavolo. Giuseppe comprende, Signore aiutaci a comprendere, Giuseppe comprende che dietro le avance, il fare seducente della moglie del suo capo, della moglie di Potifar, c'è il leone ruggente. Ma come? Dietro a una passione, dietro a una pulsione, dietro al sogno di un'avventura sessuale c'è il diavolo? Sì, dice la Bibbia. Il diavolo si traveste da angelo di luce, dirà l'Apostolo Paolo, ma in realtà è un leone ruggente. Guardate, non dimentichiamo questa foto, questa immagine. Il leone ruggente, 8 centimetri di denti. Il diavolo è pronto a farti a pezzi. Il diavolo è pronto a rendere il credente un hamburger. Ma abbiamo una promessa meravigliosa, che presto il Signore triterà il capo del diavolo sotto i nostri piedi. Gloria al Signore. È Bibbia anche questa. Cioè, il diavolo vuole fare a pezzi l'uomo, la persona, la famiglia, il matrimonio, il credente, la Chiesa. Il diavolo vorrebbe fare a pezzi chi appartiene al Signore, ma la verità divina ci dice anche altro. Ci dice che Dio farà a pezzi il diavolo. Amen. Gloria al Signore per questo. E noi siamo dalla parte di chi ha vinto il diavolo e di chi trionferà per l'eternità. Vedi Neemia, anche Neemia è stato tentato, ha sentito il ruggito del leone in qualche modo. Vi ricordate cosa mandano a dire a Neemia? Lascia il lavoro per il Signore, lascia la riparazione delle mura, lascia stare. Se una volpe sale sul muro che state costruendo, lo butterà giù. Siete ridicoli. Non avete un futuro, non avete speranza. Questo voleva il diavolo che Neemia credesse. Questo dicevano i nemici, gli invidiosi, i nulla facenti. Ma Neemia dice: no, non posso scendere, perché ho qualcosa di importante da fare per il Signore. E quell'opera di ricostruzione delle mura di Gerusalemme è stata portata a termine in tempi record, 52 giorni. Perché? Perché ognuno ha cominciato a lavorare al muro che andava riparato davanti a casa propria. Chiesa, ricostruisci il tuo altare. Chiesa, ricostruisci la tua consacrazione. Chiesa, ricostruisci il tratto di muro davanti a casa tua. Cominciamo dalla nostra vita, cominciamo dalla nostra famiglia, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo alla lettura biblica attenta, ritorniamo a fare la volontà di Dio, ritorniamo ad essere sobri, vigilanti, fermi. Concludo. Come finisce questo brano, questo estratto della sua lettera, l'Apostolo Pietro? A Dio sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. L'Apostolo Pietro, dopo aver descritto le strategie del diavolo, l'apostolo Pietro, dopo aver avvertito i credenti d'allora e noi oggi, vuole concludere dicendo che Dio non ha limiti, che Dio è potente, lo è e lo sarà per sempre. A Dio sia la gloria. Attenzione ai nascondigli del leone. Attenzione, dico prima a me, alla superbia. Attenzione all'ansia. Attenzione allo sconforto. Io sono il migliore, superbia. Non ce la farò, ansia. Succede solo a me lo sconforto. Attenzione, perché anche senza volerlo potremmo offrire al leone dei nascondigli, nascondigli dai quali il leone può partire in attacco, può lanciarsi contro di noi e può veramente decretare la fine. Non vogliamo che sia così, perché abbiamo colui che ci difende, abbiamo colui che ha trionfato. Sobri, vigilanti, fermi nella fede, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore. E se tu sei dalla parte del vincitore, facile, ma ricordiamolo, hai già vinto.